sabato scorso in Duomo, e questa scuola di pace nasce all'interno della Caritas diocesana di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, grazie alla determinante collaborazione del Movimento Internazionale della Riconciliazione, e nasce come una componente culturale per l'educazione alla pace, alla non violenza, ai diritti umani e alla salvaguardia del creato. Ecco, attraverso questa scuola la Caritas si propone di svolgere un po' più compiutamente quell'opera di promozione umana che, anche se non può prescindere dagli aiuti materiali alle persone, in realtà trova il suo necessario compimento nella formazione alla gratuità, alla solidarietà, al rispetto della vita, del creato, alla non violenza, all'intercultura, l'inclusione sociale. Ecco, questa è stata inaugurata ormai da 11 anni e grazie a queste, anche attraverso la Sala della Pace, questo centro di documentazione che da 6 anni fa questa opera anche nei percorsi scolastici, nelle scuole, negli oratori, vuole proprio implementare questa funzione pedagogica per rispondere sempre meglio ai segni dei tempi e ai cambiamenti in atto. Ecco, ringrazio di cuore quelli che più da vicino hanno collaborato a questa 11ª edizione, in particolare la Michela e Luciano, e questa 11ª edizione coincide fra l'altro con il 20ennale della morte di un nostro carissimo concittadino, Don Paolo Tonucci, che è stato prezioso missionario per un lungo tempo in Brasile, e ad aprire questi incontri ci sarà appunto Amico Dolci, figlio musicista del più noto padre Danilo, che nel secolo scorso si trasferì in una terra fra le più povere d'Italia per portare avanti da povero una sua rivoluzione non violenta per il pane, per il lavoro, per la democrazia, contro ogni mafia. Ecco, sono tutti argomenti quanto mai attuali in questo tempo di crisi e di conflitti. Il secondo incontro verrà invece tenuto da Asme Dakan, che è una siriana, figlia di siriani, che abita ad Ancona, e che si parlerà delle sofferenze e delle speranze legate al pesante conflitto tuttora in corso in Siria, mentre l'ultimo incontro Don Marco Presciutti, che affiancò e sostituì poi Don Paolo Tonucci in Brasile, ci parlerà degli impoveriti del mondo. Mi sembra che siano davvero tutti temi attuali, interessanti, imperdibili, e spero che tutti abbiate la costanza di arrivare fino in fondo, e chi è interessato avrà anche l'attestato di partecipazione che può essere utile per i punteggi per alcuni. Buon ascolto e grazie dell'attenzione. Do la parola subito a Luciano, che introduce il relatore.
Sì, Giangelo ha anticipato diverse cose, quindi entriamo subito nel vivo. Dicendo questo, quando 11 anni fa pensammo questa scuola, e credo di doverlo dire, il Vescovo Vittorio e oggi il Vescovo Armando ci hanno sempre sostenuto, non è scontato, perché sono magari temi, abbiamo sempre anche cercato di affrontarli in maniera, come dire, anche da un punto di vista civile, non strettamente religioso, anche perché le associazioni che collaborano sono di diversa natura. Almeno io avevo subito pensato che era impossibile non parlare prima o poi della grandissima figura di Danilo Dolci. Io sono convinto che quando leggerete la biografia che avete in mano vi stupirete di come un personaggio straordinario come Danilo Dolci sia tutto sommato, adesso non voglio fare un'alzata di mano per sapere quanti di voi già lo conoscevano, ma io lo considero fra i grandissimi italiani del secolo scorso, è veramente straordinario. Se leggete la biografia vi chiederete come mai non sia appunto super conosciuto, e in questi anni me li sono riandati a rivedere dopo aver parlato del tema della pace da mille sfaccettature. Abbiamo fatto anche i protagonisti dell'impegno per la pace e la non violenza: Don Lorenzo Milani,
Alex Langer, Ivan Illich, l'Abbe Pierre, Don Tonino Bello, Padre Ernesto Balducci, David Maria Turoldo, Aldo Capitini, Don Zeno Saltini, Bernard Ehring, Madre Teresa di Calcutta, Don Primo Mazzolari, Lancia del Vasto, Oscar Romero, Leone Tolstoi, Gandhi.
Ecco, in questa carrellata non poteva mancare assolutamente Danilo Dolci, anche perché molti contatti ebbe Danilo Dolci con parecchie delle figure che ho letto. In particolare sono davvero molto contento oggi che sia con noi Luciano Capitini, che ricorderete ci parlò della figura di Aldo qualche anno fa, e proprio entrando, ecco, si sono i due subito incontrati, e mi è sembrato simbolicamente molto bello che queste due grandi figure della non violenza oggi proseguano in qualche modo il loro impegno. Luciano impegnato in tantissime iniziative nella non violenza e appunto amico altrettanto. Ecco, questo nome oggi ho scoperto, è qui con noi da ieri, ieri sera ha parlato a Senigallia, ha un nome un po' particolare, amico, però ha quattro secondi nomi. Ora, a parte Enrico, che è il nome del nonno, quindi ci sta, penso lo posso dire, gli altri tre nomi sono Lucio, Aldo e Norberto. Allora, Lucio è Lucio Lombardo Radice, Aldo è Aldo Capitini e Norberto è Norberto Bobbio, per dire insomma le frequentazioni del padre, tanto per inquadrarlo un attimo. Amico è insegnante al Conservatorio di Palermo di flauto, non diciamo tutto adesso. E l'altra cosa che volevo dire è che questo incontro nasce sotto l'ombrellone della Spiaggia dei Talenti, quindi vedete quanto è importante la Spiaggia dei Talenti. Eravamo lì, parlavamo con Esther e Tony Pagano, che sono qui da qualche parte, laggiù in fondo, e scopriamo che, almeno io sì, avevo, ma non avevo collegato il loro venir su dalla Sicilia, da Trappeto, Partinico, con evidentemente Danilo Dolci. E allora nel parlare hanno detto, gli ho chiesto, ma quindi conoscete la vicenda di Danilo Dolci? Non abbiamo fatto niente. E insomma, da quella conversazione sotto l'ombrellone è nata l'incontro, la conoscenza con Amico, e quindi la possibilità finalmente di concretizzare quest'idea che avevamo da tanto tempo, quello appunto di poter parlare di questa figura. Non aggiungo altro, vedrete che l'incontro sarà tutt'altro che una conferenza noiosa, molto, molto vivace, con alcuni, poi vedremo perché è tutto da vedere. Detto questo, Amico, la parola a te.
Grazie a te e grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro. Ieri ho già avuto i primi contatti con persone individualmente di qua, anche un piccolo gruppo ieri sera. Stamattina sono entrato in città e insomma, conoscendo Urbino, conoscendo questa zona, perché da giovane venivo per motivi musicali da queste parti, in particolare appunto Urbino, centro della musica antica, però è la prima volta che effettivamente vengo in contatto con la città, con le persone che la vivono. E sento, ritenevo, e oggi ho, come dire, la netta sensazione, quindi lei la prova, fra un'oretta magari lo diciamo, che sarà un incontro bello e importante, e che metterà insieme tante nostre esperienze, tanti desideri, tanti problemi che abbiamo in comune, con certamente tante speranze, ma penso anche con tanti progetti possibili. Allora, ecco, il mio ruolo in questa prima parte sarà quello di introdurre, spero non in maniera troppo ripetitiva per chi già conosceva la figura di papà e del suo gruppo di lavoro, e poi presenterò una parte di un video che secondo me è utile per risparmiare la lettura nel giro di una settimana di 7-8 libri. In un'oretta con questo video si hanno tante informazioni, tante emozioni dalle immagini, dalle interviste che si vedono e si ascoltano. Però ecco, per noi è sufficiente vedere il primo quarto d'ora, quasi 20 minuti, 18 minuti, proprio come messa come diciamo sintesi, ecco, e presentazione di quello che potrebbe interessarci come punto di partenza. Una piccolissima premessa, alla premessa vorrei farla ricordando che, così come per alcune date è ventennale, l'anno scorso era un vostro decennale, oggi un po' casualmente, ma essendo sabato e avendo avuto uno o due date a disposizione, abbiamo concordato questo 18 di gennaio, che è il compleanno della mamma, che mamma Vincenzina è un forte collegamento con la vita di papà, con la gran parte della vita di mio padre, e anche a lei dedicheremo qualche minuto in proporzione, diciamo, a tutto il resto che può essere importante. E forse abbiamo predisposto fra qualche minuto la lettura di...
È pronto, bene, ce lo dici.
Bene, allora partirei direttamente da questa data del 1952, in cui un Danilo Dolci, ragazzo di 28 anni, decide di tornare in quella Sicilia che aveva visto una decina di anni prima, in quanto figlio di un capostazione che, pur essendo di Brescia e avendo girato per il suo mestiere, appunto ferroviere, tantissime piccole o grandi stazioni del nord, a un certo punto, nel 42-43, quindi durante la guerra, viene trasferito a Trappeto, questo paesino fra Palermo e Trapani, in mezzo al golfo di Castellammare. Ecco, quando ha 28 anni lui arriva in Sicilia perché 10 anni prima aveva conosciuto, da giovane, diciottenne appunto, dei ragazzi, delle persone, degli anziani, dei pescatori, dei contadini, amabilissimi, delle persone con una grande capacità espressiva, un grande affetto, no? La possibilità di avere subito relazione, nonostante il dialetto diverso, esperienze completamente diverse. Ecco, il luogo era, lo è tuttora, ma immaginate, anche con meno macchine, con meno abusivismo edilizio negli anni 40-50, la zona costiera di Castellammare del Golfo, quindi Scopello, anche dintorni di San Vito Lo Capo, Erice, Segesta. Allora, dei luoghi incantevoli, persone amabilissime, ma delle condizioni di vita igienico-sanitarie terribili. Il papà non aveva mai visto, pur avendo vissuto gli anni della guerra e via via i problemi della ricostruzione, poi crescendo appunto vedeva altre storture, cose a cui si sarebbe dovuto dare attenzione piuttosto che seguire e immaginare il boom economico, quindi le automobili, il frigorifero, eccetera. Ecco, poco prima di decidere di venire a Palermo, quella zona della Sicilia, interrompendo gli studi di architettura, per una specie di bisogno, di crisi, di bivio, ha interrotto gli studi di architettura per andare da Donzeno, è la comunità di Nomadelfia. Li ha incontrati proprio nel momento in cui loro stavano aggiungendo una sede da vicino Modena a Carpi, nella zona, nella Maremma, vicino Grosseto. E papà, da architetto, diciamo, non col mollo della laurea, però la sua competenza, ha dato una mano proprio nella costruzione di queste case di legno semplici per la nuova sede, e poco a poco è diventato anche un po' il braccio destro di Donzeno. È stato lì un anno e mezzo circa, e questa premessa lo ha, diciamo, da una parte fortificato nell'idea di tornare in Sicilia, vedere come andavano le cose 10 anni dopo, e comunque gli ha dato la sensazione che questa bellissima esperienza di Nomadelfia rischiava di rimanere in quanto non direi chiusa, ma forse come un'isola. Ecco, papà la definisce da qualche parte come un'arca, pur splendida, ma lui si chiedeva, bene, qui ci sono centinaia, migliaia di persone che si ricostruiscono una nuova vita da brandelli, da frammenti, e il resto del mondo, no? E quel piccolo resto del mondo che lui aveva conosciuto in Trappeto, ecco, diventa un polo attrattivo fortissimo, per cui decide così alla ventura di trasferirsi. Scende giù a Trappeto, pianta alla lettera una piccola tenda su una collina dove i suoi amici gli avevano detto che lì ci sarebbe stata acqua fino, aria pulita, appunto lontano dalle strade di Trappeto che erano comunque non asfaltate, il corso principale era contemporaneamente la fogna, dove sbozzavano cani, gatti, inseguimenti, polli. E papà, pieno di desiderio di chiedersi insieme alla popolazione come si poteva cambiare quelle situazioni difficilissime, da febbraio che era arrivato, del 52, verso aprile succede un fatto tremendo a cui lui non aveva mai assistito, ma non era purtroppo la prima volta che capitava a Trappeto, a Partinico, nei paesi dell'entroterra siciliana, cioè che un bambino di pochi mesi muore per fame. E questo è stato un bivio altrettanto, forse più forte dei precedenti, e siccome il primo istinto di papà era quello di rimboccarsi le maniche per fare qualche cosa, per esempio pulire le strade, far sì che le pratiche burocratiche a cui dovevano sottostare tutti questi poveri analfabeti venivano snellite, andare dal sindaco per chiedere e rinforzare qualche aspetto che riguardasse la cittadinanza, di fronte a un fatto del genere, perché non sapeva assolutamente che cosa fare. E allora, di nuovo, distinto, ma dopo settimane e mesi di tentativi di risalire la china in qualche modo, decide lui e altri due pescatori di, a sua volta, non nutrirsi più, dichiarare che non accetta di vivere in un mondo in cui ancora a quell'epoca, ripeto, in fase di rinascita dell'Italia intera, doveva capitare che un bambino morisse di fame. Non accettando questo, non avendo trovato altri strumenti, altre soluzioni, un rifiuto totale, però pubblico, dichiarato, in modo che chi aveva delle responsabilità si trovasse di fronte a una decisione di questo tipo. Per 3-4 giorni non succede assolutamente nulla. La prima cosa che succede, effettivamente, papà la cita ovunque, perché poi diventa un fatto assolutamente importante per tutta la storia, riceve una cartolina di solidarietà firmata Aldo Capitini. Passa ancora qualche giorno e il prefetto, le autorità, un po' per togliersi dai piedi, diremmo oggi magari, e per evitare che questa notizia cominciasse a svilupparsi nei giornali, dando un'immagine di paesi nella provincia di Palermo abbandonate a se stessi, allora l'amministrazione non se ne prende cura, no? Ecco, dimostriamo che noi siamo presenti. E chiedono a papà di smettere il digiuno, infatti al settimo o all'ottavo giorno papà smette, d'accordo con la popolazione più vicina e gli altri due amici pescatori, dietro la promessa che avrebbero perlomeno chiuso il vallone, cioè il corso principale che poi diventava fogna, andava verso il mare. Ecco, siccome papà continuamente chiedeva a se stesso e alle persone, ma in una situazione così degradata, cosa si potrebbe fare? Perché lui non conosceva la zona, non conosceva le relazioni tra le persone, non conosceva i problemi specifici, quindi chiedeva in continuazione, a poco si è dovuto rendere conto che anche gli altri a cui chiedeva, in fondo, non sapevano bene il perché, no? Ma perché non c'è l'acqua nei rubinetti? Danilo, sembra così è stata. Questa prima esperienza, per quanto drammatica, ha fatto il salto di qualità, lo scatto che un cambiamento è possibile. Se arrivano gli operai, se arrivano le macchine per mettere il cemento, pulire, asfaltare le strade, qualcosa è successo. Vediamo come si può insistere, come si può rinforzare questo fronte di gente che voleva un cambiamento. Bene, l'altra tappa, per andare molto in sintesi, questa era nel 52, ottobre del 52, la successiva è quella del 1956. Di nuovo un fatto ancora più eclatante del precedente, che ha messo l'opinione pubblica di fronte a un problema che non era solo di Trappeto, di Pattimico, ma un problema che coinvolgeva molte più persone, poi a un certo punto l'Italia intera. Qual era il fatto? Che dal 52 al 54 a poco il nucleo di persone, di amici, ma come amici intendiamo analfabeti, dei paesi vicini, alcuni sindaci, alcuni parroci, ma dal nord Italia gente come Carlo Levi, Bruno Zevi, Mario Luzzi, lo stesso Norberto Bobbio che già nel 55 aveva fatto la premessa a uno dei libri di papà. Ecco, queste persone erano gli alleati, no? I solidari che a distanza sostenevano papà e quello che sarebbe diventato il centro studio. Lo sciopero alla rovescia significava questo, un digiuno di 1000 persone a fine gennaio, il 31 di gennaio, sulla spiaggia. Non erano proprio 1000, però centinaia e centinaia di persone che avevano aderito pubblicamente a un digiuno vengono disperse dalla polizia con la motivazione, con la scusa assurda. Anche questo è citato dappertutto, ne hanno fatto anche degli spettacoli teatrali, che è vietato digiunare a spiaggia. Chi vuole può digiunare privatamente a casa sua. Ma i contadini ripetevano, ma è quello che facciamo ogni giorno, abbiamo bisogno di un altro gradino, di un'altra visibilità, si potrebbe dire. Due giorni dopo era organizzato, e questo poi diciamo nella modalità, nelle tecniche che a poco il gruppo di papà si andava formando, grazie molto alla vicinanza con Aldo Capitini, ogni decisione del Centro Studi fino al 1968, cioè la scomparsa di Aldo, è stata sempre concordata, vista insieme con lui. Ecco, l'organizzazione delle riunioni, del cercare di capire cosa si potrebbe fare meglio, con tutti gli amici appunto che giravano, ogni tanto venivano da fuori, aveva prodotto nel 1956, ripeto, allora è un lavoro lunghissimo, in 4 anni, cosa si fa? In 4 anni, pochissimo, no? Però ecco, raggiungere il fatto che circa quasi 200 persone disoccupate si trovano una mattina prestissimo a lavorare gratis per rimettere in sesto una strada, una trasera vecchia importante per il comune di Pattinico, una strada che andava in campagna verso Trappeto, ecco, dichiarando di nuovo, non mettendo solo la buona volontà e la speranza, no, che gli altri se ne accorgono, dichiarando noi vogliamo, visto che non lo Stato non garantisce il lavoro, visto che le occasioni per aggiustare le strutture si muovono veramente troppo lentamente, a fatica riusciamo a ottenere i risultati, vogliamo dimostrare che noi vogliamo lavorare. Lo faremo in questa strada, ce l'aggiustiamo e vediamo che cosa succede, mandando queste lettere al prefetto, al presidente della regione, al sindaco di Pattinico, al presidente della Repubblica. Quindi tutti sapevano la sera prima cosa sarebbe successo nella notte, nella mattinata successiva del 2 febbraio, ma nessuno sapeva dove, perché anche questa era una delle attenzioni, no? Dichiarare qualcosa che non funziona, ma mettere la controparte, non dico il nemico, mettere gli altri non nella possibilità di smontare tutto. Allora si riuniscono questi disoccupati, che originava tra l'altro, cominciano a piccolare, a lavorare, carriole, badili, per mettere a posto gli spazi peggiori di questa strada di campagna, e finalmente vengono localizzate dopo 1 o 2 ore dalle camionette della polizia, si riuniscono tutti lì, centinaia di carabinieri, per ingiungere a questi lavoratori di smettere, in quanto è illegale uno sciopero, un'attività di questo tipo, si tratta di occupazione del suolo pubblico. Ecco, quindi si presenta lo Stato, no? La controparte. Ma cosa dichiarano qua? Cosa dichiarano gli altri? Dice, ma noi non stiamo facendo male a nessuno, non chiediamo soldi, noi vogliamo inverare l'articolo 4 della Costituzione che dice che se il primo dice che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, il quarto dice che lo Stato garantisce le condizioni per cui il lavoro viene realizzato. Ecco, noi vogliamo partecipare a questo. Insomma, non si mettono naturalmente d'accordo, dicono a papà di accomodarsi su una camionetta, su un cellulare, papà tranquillamente, con poi quello che aveva conosciuto attraverso Aldo Capitini di Gandhi e altri della storia della non violenza, piuttosto che reagire, eccetera, si siede per terra, più o meno, no? Quindi tutto infangato, viene di peso, chi ha visto una foto di papà si rende conto che era abbastanza ingombrante, quindi quattro carabinieri lo prendono, uno per un braccio, uno per l'altro, per la gamba, ogni tanto si riposano, quindi Danilo Dolci viene spostato da una pozzanghera all'altra, una quindicina di queste persone vengono portate a Luciardone, ne segue un processo di un mese e mezzo, poi di questi 15, come dire, vengono scremati, solo 5 vengono chiusi dentro il carcere di Luciardone di Palermo, e il processo da che inizialmente sembra contro questi 5, contro Danilo Dolci che era il sobillatore di tutto ciò, si trasforma, grazie alla ringa di Pietro Calamandrei, in un processo all'articolo 4 della Costituzione. Cioè, ogni cittadino doveva decidere, stabilire, visto come stavano i fatti, se erano colpevoli o meno. E siccome alla fine si è rivelato lo Stato non difensore dei diritti, papà e gli altri sono stati sì condannati a un mese e mezzo, cioè esattamente il periodo che sono stati in galera, ma poi condonati dalle rilevanze penali, quindi la fedina non sarebbe stata sporca, eccetera, perché per motivi altamente morali. E così hanno messo insieme le due cose, no? L'accusa, la prigionia, tutta giustificata da parte dello Stato. Diceva Piero Calamandrei, nello Stato ancora, dopo 10 anni di Costituzione, di nuova Costituzione, lo Stato che si regola sul codice Rocco, il codice ancora fascista. Io mi fermerei qua perché questo è l'incipit di un'avventura che poi dura altri 40 anni, perlomeno, quasi 40 anni. E il film accenna soprattutto a questi due aspetti. E poi dirò ancora meno di quanto ho detto adesso dopo, perché penso che tra quello che ci interessa, quello che ci può suscitare il video e quello che sto dicendo io, saremo assolutamente in grado di trovare i nuclei, le tematiche che ci possono interessare adesso. Forse proprio per collegare, diciamo, questo compleanno all'evento di oggi, potrei pregare qualcuno,
Marco,
di leggere, ecco, questi versi che papà ha scritto nel 1968, poi confluiti in un libro del 74, perché papà è nato come poeta da giovane, già a 14-15 anni pubblicavano delle sue poesie, però ha ripreso solo negli anni, fine anni 60, perché negli anni 50, appunto, come ho raccontato, gli sembrava un po' un gusto dedicarsi alla poesia. Poi la poesia invece è diventato strumento di ricerca, educativa per sé e per gli altri, quindi non aveva più questo limite. Prego. È appunto una poesia dedicata alla mamma.
Più di una volta, quando ti ho pensato, tu sei venuta a dirmi, mi hai chiamato. Quando ti ho vista, gli occhi pestati, dai pugni che in silenzio ti eri data, temendo di aver dato un dispiacere, provvida a riordinare la tua casa, ti ho compresa. Quando ti ho sentito, i riflessi d'Oriente e d'Occidente, sul tuo volto confusi, indovinarmi profondamente. Mi sei piaciuta. Quando hai sorriso agli sbirri, agli intrighi, alla menzogna scaltra e alla galera, forte d'un'incredibile forza, in te, piccola per antichi stenti, anche se il cuore dentro ti batteva, ti ho amata.
Marco.
Ecco, il video è opera autonoma sua, di un giovane regista, figlio di uno storico, che è collaboratore di papà, ma il figlio non lo sapeva, perché poi ha ricostruito che quando lui aveva 5-6 anni andava sempre a Trappeto, al borgo, appunto, al centro-sud, per organizzare con la popolazione attività o capire meglio cosa si sarebbe dovuto fare. Quando è mancato suo padre, appunto un importante storico che insegnava anche all'Università di Palermo, lui a Venezia, per il suo mestiere da regista, è andato a vedere la prima di un film di Paolo Benvenuti su Portella della Ginestra. Era molto interessato al film. Comincia, il titolo di festa, la prima cosa che legge è dedicato a Danilo Dolci. Questo nome gli ricordava qualche cosa. Poi vede che tutto il pubblico della sala si alza in piedi. Lui ha goduto il film, era contento di vedere, ma gli è rimasto proprio il ricordo e l'interrogativo di questo nome. Allora, tornando a casa, proprio per motivi personali, ha voluto ricostruire questi frammenti di ricordi da solo, quindi ha cercato ritagli di giornale, è andato al comune di Trappeto, cose che noi abbiamo saputo dopo. Quando una parte del film, del documentario, di questa sua ricerca era pronta, ci ha telefonato e ha detto: "Volete vedere questo lavoro che ho fatto, mi date delle impressioni?" E noi siamo contenti che esista questo, proprio per in pochissimo tempo dare la sensazione, per chi non avesse mai saputo nulla o chi ha alcuni ricordi, in maniera molto sintetica vedere come era drammatica la situazione e la vicenda di circa 50 anni, come si è sviluppata. Credo che tanti temi, tante immagini, insomma, sono già state messe in campo. Potrei riassumere altri due capitoli importanti. La diga, la prima costruita a partire dal 1963, ma già dal 56, 57, 58, si organizzavano le manifestazioni di pressione per ottenere dallo Stato la costruzione di questa diga, che poi è diventata la prima e comunque la più grande di altre 23, 24. E quando la diga ha cominciato veramente a cambiare la faccia della terra fisicamente, di quella, tutta quella vallata, e il reddito pro capite di tutta la gente fra Trappeto, Partinico, Alcamo, le due province, Trapani e Palermo, compresa la zona di Agrigento, si arrivava fino a Menfi, e il centro si è posto il problema del passaggio successivo. Perché si chiamava Centro Studi e Iniziative? Perché era proprio le due fasi, quello di analizzare con la popolazione le problematiche, trovare le soluzioni e poi fare delle iniziative che rendessero concreto il progetto che si era scelto e stabilito. Ecco, il successivo passaggio della fine degli anni 60, 69, 70, era di nuovo attraverso questa forma di riunione, le autoanalisi popolari, riunioni settimanali, continue, settimana dopo settimana, mese dopo mese, e non più sulla problematica per esempio dell'agricoltura, ma appunto dell'educazione. Se si vuole fare una scuola nuova bisogna avere un progetto, ma che tipo di progetto? Chi lo decide il progetto? In che cosa deve consistere? Come lo si stabilisce? Di nuovo il Centro Studi comincia a chiedere a tappeto a tutti: ma tu una scuola nuova come la immagini, come la vorresti? Anzi, la parola scuola si tendeva a non utilizzarla, perché i bambini soprattutto, a cui veniva chiesto anche il loro contributo, sentendo la parola scuola scappavano, non venivano alle riunioni. E invece quando si diceva una casa in cui i bambini possono andare volentieri, giocare, imparare, come potrebbe essere organizzata? E venivano le mamme con un bambino magari di pochi mesi, un altro bambinetto di 3-4 anni, e Franco Lasia, Pino Lombardo, il papà stesso, collaboratore, a ognuna di queste riunioni chiedevano e appuntavano. Poi i bambini di scuola elementare, noi eravamo dell'età della scuola media, ciascuno di noi dava un'indicazione, un contributo. Certo, non si poteva fare una scuola che racchiudesse assolutamente tutte le indicazioni, perché sarebbe stata un po' in campagna o dentro la città o vicino Trapani, però tutti concordavano sul fatto di averla fuori, anche i genitori, anche gli insegnanti interpellati, di averci un ruscelletto vicino, l'armaluzzi, i bambini volevano ci fossero l'armaluzzi, infatti la scuola è in campagna, e seguendo tutte queste indicazioni, per esempio gli architetti, i due architetti marito e moglie che hanno donato il loro progetto a quello di 2-3 anni consecutivi, hanno, se voi venite a vedere la scuola dovete un po' abbassarvi per vedere fuori dalle finestre, ma per i bambini è naturale guardarsi in giro, ovunque vedono che c'è anche fuori, no? La natura che si sviluppa, cambia, colori, forme. E il fatto che questo risultato sia venuto dalle indicazioni dei bambini preventive e quindi realizzato il progetto significa che la sperimentazione che si faceva in questa scuola seguiva la stessa modalità. A ogni bambino all'inizio della giornata scolastica veniva chiesto: ma tu oggi cosa vorresti fare? Una quindicina di bambini con circa 3 adulti, cioè un educatore più o meno esperto, ma era una scuola privata, quindi non si prendeva il primo in graduatoria, bravo o meno. Si sceglieva per affinità, anche con qualche seminario, dei giovani soprattutto più interessati. Allora questo era l'educatore, con un contributo del centro studi piccolo ma effettivo, un assistente volontario e spesso una mamma, qualche volta anche dei papà, ma soprattutto una mamma di qualcuno dei bambini del gruppo. Ripeto, iscritti circa 18, ma poi effettivamente frequentanti in genere durante la settimana, sempre una quindicina, uno poteva avere la febbre, quello andava da un'altra parte. Ecco, con un nucleo di 15 bambini si potevano fare dei gruppi interi, dei sottogruppi, qualcuno voleva fare una passeggiata all'esterno, qualcuno faceva musica con me, per esempio, anzi a volte io li mettevo insieme più bambini, ma per esempio fare musica cosa significava? Se era fondamentale l'attenzione all'ascolto, le prime esperienze erano andare fuori, fare passeggiata con un registratore, ascoltare le rane nel silenzio della campagna, riprendere questi suoni, queste voci e poi commentarle di nuovo, tornando all'interno dello studio. Ecco, questo progetto è anche durato diversi anni, una lunga sperimentazione, tutta documentata, perciò è un contributo ancora oggi leggerla e rileggerla. E ora, per finire, io direi che questo approccio che si chiamava inizialmente di autoanalisi popolare, cioè che la gente insieme si chiedeva quali potevano essere le migliori soluzioni per una data problematica, anche facendo tesoro degli artisti, degli architetti, delle persone competenti che venivano in contatto con il gruppo del centro studi. Questa modalità che poi la cui origine è dentro la parola maieutica, è stata sempre più perfezionata in quella direzione, e per cui sono diventati dei veri e propri laboratori maieutici tutti quei momenti in cui 18-20 persone, grandi, meno grandi, giovani, meno giovani, si riuniscono per discutere di una data problematica. Ecco, questa è la metodologia che noi riproponiamo da quando papà non c'è più, in ogni occasione possibile, nelle scuole, nelle associazioni, nelle organizzazioni. Pensiamo che sia veramente uno strumento importante, perché dove per mesi e mesi un gruppo di 25, a volte anche 27-28 ragazzi, diciamo, ora faccio, do un'immagine della, versione peggiore di quello che succede in classe, cioè un insegnante più o meno motivato, più o meno interessato alla propria materia, che è costretto a impartire, a somministrare delle indicazioni ai ragazzi che passivamente devono a loro volta digerire più o meno e poi risputare in qualche modo per ottenere un voto. Quando noi partecipiamo con un laboratorio, ma io dico, sconvolgiamo questo assetto, ci mettiamo a cerchio semplicemente, ci presentiamo l'uno dopo l'altro e su un tema specifico ciascuno, come dire, competente o non competente, ciascuno secondo la sua propria esperienza non solo ha la possibilità di, ma è richiesto di dare il proprio contributo. Quello che si verifica nel giro di mezz'ora, tre quarti d'ora, è che quell'ascolto che era fino a quel momento sempre passivo o assente, proprio per la reciprocità che si innesca, diventa reciproco, continuo, attivo, e i primi a sorprendersi sono gli insegnanti. Gli insegnanti che si lamentano che i ragazzi non ascoltano, non ascoltano, non ascoltano, non ascoltano, in queste due orette si rendono conto che sono loro i primi che dovrebbero ascoltare questi ragazzi. E la felicità di scoprire che Macaluso, Tinnirello, quei cognomi che erano la pesta della scuola, hanno delle intuizioni a volte felici, geniali, e i professori poi sono felicemente quasi costretti a dire: ma come sono intelligenti questi ragazzi? Ecco, io ho la conferma in questi ultimi anni che questa metodologia, questo strumento ci può essere veramente utile, se ne può leggere, si può sapere come si è sviluppato lì in Sicilia, ci sono vari libri di papà oppure sul lavoro di papà che raccontano e chiariscono tante cose. Io penso che non è un limite, però una cosa essenziale è fare esperienza di un laboratorio per poter capire veramente dal di dentro cosa succede. Quindi dopo un'esperienza anche piccola, anche parziale, ci si rende conto che magari qualcuno ha già fatto un'attività di questo tipo, cioè mettere in condizione gli altri di potersi esprimere, oppure può perfezionare questa modalità di ascolto reciproco senza la quale la scuola si rifiuta di fare quello per cui dovrebbe esistere, cioè imparare, crescere, affinare il gusto dello studiare. Bene, mi pare che tutto quello che può venire dopo di detto, magari espresso da voi, vorrei che venisse solo sulla base di quello che può interessarvi qui, oggi, e magari riempire qualche buco che si è creato nella prima informazione. Grazie.
Il flauto dopo.
Sì, molto più.
Volevo solo riprendere alcuni passaggi, no? Mi sono segnato alcune parole che poi sono anche di questa scuola di pace: cittadinanza responsabile, legalità, diritti, coscientizzazione. Mi veniva in mente il lavoro che Paolo Freire ha fatto in Brasile, Don Marco, no? Penso anche a te sia venuto in mente, cioè la coscientizzazione delle comunità di base che Paolo Freire fece in Brasile, e questo lavoro che Danilo ha fatto nella terra di Sicilia. E anche l'incrocio di Danilo con tante persone che abbiamo anche in questa scuola affrontato. Mi dicevi che non c'è stato una conoscenza diretta, un incontro diretto con Don Milani, no? Ma questa scuola che ci raccontavi adesso, penso a tanti abbia fatto venire in mente quella di Don Milani, ebbero dei contatti forse epistolari, si stimavano a vicenda. Don Tonino Bello invece, padre Ernesto Balducci, Dalle Maria Turoldo, hanno frequentato e conosciuto molto bene Danilo, non parliamo di Aldo Capitini, anche qui non so se Luciano poi vorrà dire qualcosa, ha un ricordo, volentieri Luciano quando vuoi. Don Zeno Saltini, abbiamo detto, ci ha passato un anno e mezzo della sua vita, anche Jean Goss e Hildegard Gosmeier, presidenti internazionali del MIR, che io ho conosciuto, figure straordinarie della non violenza, erano
di casa.
Di casa, addirittura. Quando me l'hai detto oggi, io sono rimasto, perché per me sono figure straordinarie. Jean Gos è morto, Hildegard invece è ancora viva. Ecco, tutto questo per dire, questo lavoro mi sembra veramente di grandissima importanza. Apro io la domanda, ma state pronti poi. C'è quel passaggio nel filmato che mi ha molto colpito, non sapevo fosse nel filmato, te lo chiedevo oggi a pranzo. Il rapporto fra Danilo Dolci e la chiesa locale. Perché ho sempre così vissuto l'esperienza di Danilo Dolci come un'esperienza che ha trovato grosse difficoltà di rapporti con la chiesa locale. Nel filmato si dice che il cardinale Ruffini, il quale diceva che la mafia non esiste, ma diceva insomma i tre mali della Sicilia sono parlare della mafia, il Gattopardo e Danilo Dolci. Ecco, da quel tempo per fortuna la Chiesa di passi avanti ne ha fatti molti, basterebbe ricordare Don Pino Puglisi o l'accorato urlo quasi di Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi contro la mafia. Ecco, forse è stato un peccato che quest'opera di Danilo Dolci sia avvenuta in un contesto in cui una parte di Chiesa, perché poi su questo appunto vorrei che dicessi qualcosa di più, era molto insensibile per essere buoni, se non addirittura collusi e comunque diciamo non certo coinvolti nel processo di coscientizzazione. Ecco, quindi su questo mi piacerebbe ascoltare qualcosa. Poi appunto chi vuole mi fa un cenno. Marco, tu avevi anche quel testo, Capitini, quando vuoi, vieni qua. Prego, prego, vieni qua Luciano.
Prendo la parola sollecitato da un fatto che potreste non aver notato, ed è questo, che l'unica intervista che esiste in Italia a Danilo Dolci è stata fatta dalla RAI di Svizzera. E questo si ripete con Don Milani. L'unica cosa, i documenti firmati su Don Milani sono della televisione svizzera. Questo è per dare un senso di quanto dura è stata la lotta culturale a livello culturale. Poi nelle piazze c'erano delle lotte, ma quella a livello proprio di informazione, quanto è stata pesante questa contromanovra da parte del potere contro gli uomini della non violenza. Dall'altra parte lo sanno benissimo che sono il bersaglio. Volevo far notare solo questo. Per quello che riguarda invece il rapporto, per parlare di Danilo Dolci, io parlo dalla parte di Capitini. C'è stato questo sodalizio lungo ed è stato già accennato alla famosa letterina o saputo adesso che era una cartolina che è arrivata giù e che stava a significare la vicinanza almeno di una prima persona. Poi dopo con Capitini Aldo ha avuto un lunghissimo scambio di esperienze e di pensiero. Di tutto questo rimane un bel carteggio che è stato edito proprio da Carocci per la Fondazione Centro Studi Aldo Capitini, il carteggio del Dolci Capitini. Ed è, ve lo racconto così come una notazione curiosa. Per i primi anni ci sono solo le lettere di Danilo Dolci, perché quelle di Capitini le aveva Danilo Dolci, le aveva spedite Aldo a Traffetto. E Goffredo Poffi racconta in un suo libro che è Le nozze coi fichi secchi, credo che si chiami, racconta che quando era lì con Danilo Dolci, Danilo un giorno gli ha detto: vai di là e tutta quella roba che c'è lì brucia tutto. Ed erano tutti carteggi, tutte le lettere che aveva ricevuto, che erano migliaia e migliaia e migliaia, perché chi non l'ha vissuto non può sapere quanta risonanza ha avuto l'esperienza di Danilo Dolci nel mondo. In Italia relativamente poco, ma nel mondo. Amico ci potrà raccontare, penso, di centinaia di persone, migliaia di persone, giovani, tantissimi giovani che venivano Io ho conosciuto Birgitte Olson, che è diventata poi la moglie di Pietro Pinna, ed era una ragazza svedese che venne in Italia per andare nel 2012, questo veniva fatto ripetutamente. E allora la grossa parte, anzi tutte le lettere fino a una certa data di Aldo Capitini ad oggi non ci sono più. Però tutto si può ricostruire per altre vie. E io voglio qui sottolineare, tolgo subito, solo poche parole. Per Aldo Capitini, da Dio Dolci è stato proprio la mano del cielo, perché lui aveva costruito idealmente, a livello di pensiero, di costruzione filosofica, anche religiosa, anche politica, il concetto, il metodo non violento. Ma ho visto che anche un titolo di Dolci parla della non violenza attiva. Dall'altra parte Martin Luther King, dall'altra parte dell'oceano, diceva di propugnare una non violenza evangelica attiva, sottolineando questo attivo, perché la non violenza senza attività non è nulla. E Aldo Capitini lo sapeva, pertanto per lui era importante che, se non lui, che non era tanto nella condizione che poteva fare, qualcheduno in Italia agisce la non violenza, finalmente, e questo è stato Danilo Dolci. E su questo punto si coglie nelle parole, negli scritti di tante persone di quell'epoca, questo esplodere della non violenza come qualcosa che esce dall'utopia ed entra nella realtà vera della vita delle persone. E così è stato da quando c'è stato Dolci, perché prima non era così. E questo è stato il contributo, per quello che riguardava Aldo e che ha riguardato poi tanti altri non violenti, dell'apporto di Dolci, quello di inverare un pensiero, di renderlo palpabile, bello, saporito, direi quasi, con un gusto che ti lascia un gusto in bocca, che non è solo pensiero, sa di sale, sa di zucchero, sa di tutto. Volevo richiamare solo queste due cose. Ti ringrazio.
Grazie. A proposito di queste ultime cose che dicevi, papà da qualche parte ha scritto anche in qualche poesia che gli intellettuali, soprattutto in quel periodo, oggi altri discorsi vedremo dopo, ma gli intellettuali sono come dei mostri senza mani. Per lui l'artigiano era importante, l'artigiano, l'artista, il sapiente, il contadino, sono persone che anche sanno prevedere, sanno immaginare, anche a distanza di anni, ma nessuno parla con loro, nessuno glielo chiede. Questa esperienza rischia di rimanere isolata, tra l'altro in millenni di storia. Papà notava che nel dialetto siciliano ci sono parole che hanno radici antichissime, dal latino, addirittura dal greco, ma soprattutto l'esperienza dei contadini, dei pescatori, che hanno fatto magari dei viaggi oltre l'oceano. E questi rischiano di rimanere come dei segreti, no? Di cui le altre persone non possono condividere l'esperienza. Qualcuno di voi ha qualche impressione delle immagini che ha visto, qualche notazione, qualche richiesta, perché le tematiche noi tutti potremmo volentieri, allegramente parlare e raccontare di tanto, però io preferirei vedere se quanto da parte vostra c'è di curiosità in una direzione o affermare delle cose rispetto a quello che si è detto e si è visto, perché non mancano i fatti da parte nostra di poter raccontare, ma eventualmente quali, rispetto a che cosa, che tematiche vi interessano di più. Molto molto amichevolmente qui tra noi.
Grazie tanto all'amico che davvero ci ha evidenziato questa possibilità di lottare contro la povertà da poveri. E penso che così come Caritas abbiamo noi in questo periodo di impoverimento di tanta parte della gente che ha perso lavoro, sia davvero uno stimolo importante. Volevo sapere così, se puoi dare un contributo in questo senso, di qualche suggerimento su come muoversi nella lotta alla povertà, alla disoccupazione che stiamo vivendo in questa crisi economica con il metodo di Papo.
Prendiamo altri, cosa dici?
Sì, sì, io mi ero appuntato ancora alla tematica della Chiesa, quindi non è che la saltiamo, ma aggiungiamo anche questo di Chiesa.
Ringrazio Luciano e l'amico, perché devo subito che ricordo il nome di Danilo Dolci da 60 anni, perché sono grandino e quindi ricordo un professore che mi ha insegnato queste cose, che si chiama Valerio Urbini, che è morto 14 anni fa, e che oltre che parlarci di Danilo Dolci negli anni 53-54 ci parlava anche di Mazzolari, si parlava anche di Dante, entrava in classe e si leggeva tutto d'un fiato un canto intero, e così ci entusiasmavano veramente perché stavamo con gli occhi spalancati. Però volevo chiedere, quindi mi chiedo scusa se da quella volta non mi sono più interessato di questa persona, però questa sera abbiamo la fortuna di avere il figlio, quindi vorrei che lui sottolineasse ancora qual è il coraggio dei profeti che ci ha indicato, e che così la lotta libera ci dica pure anche altre cose. Grazie.
Grazie. Michela c'ha un microfono, quindi anche da laggiù potete
senza spostarsi. Certo. Bene, allora dico qualcosa a proposito del rapporto con la Chiesa, molto molto alle origini. E questo ricordo che l'avevamo chiesto una volta, una passeggiata in macchina con papà, noi bambini, eravamo curiosi di questo omone, no? Che poteva magari in qualcuno, in un altro ragazzino, un po' incutere disagio, paura, perché era veramente robusto, poi papà da giovane era anche sportivo. E noi ci immaginavamo papà da piccolo. Papà, ma tu da piccolo com'eri? Monello? E lui ci raccontava fratello, con la nonna, la zia. E poi ho detto, ma tu com'è che hai cominciato a... Sapevamo che lui cercava di fare il bene, no? Del prossimo, sì, che c'erano i carabinieri, un po' erano i nemici, però i carabinieri dovrebbero aiutarci un po', no? E comunque lui una volta ci racconta, ma potrei dirvi che forse tutto è cominciato da lì, e ci racconta una cosa che io ancora me la ricordo adesso, a proposito di religiosità. C'era la nonna che era molto molto religiosa, e suo marito, cioè mio nonno Enrico, no, e addirittura per certi versi forse magari per reazione piuttosto scettico. E papà, essendo molto vicino alla nonna, soprattutto da piccolo, andava in chiesa e viveva volentieri, insomma, era tutto intriso di questo ambito in cui bisognava cercare di essere buoni, di immaginare il paradiso, conquistarselo. E a un certo periodo ha fatto anche il chierichetto, quindi questo suono, questo profumo per lui era tutto un simbolo di quello che voleva fare, diventare. Quando aveva l'età di 4, 5, 6 anni, gli avevano regalato un cappellino a cui lui teneva tantissimo. Era ancora figlio unico, perché la sorella veniva a distanza di 8 anni da lui, e un pomeriggio si trova al balconcino di casa, andare avanti e indietro, forse lui si immaginava un personaggio con questo cappellino, faceva delle scene, cantava, e per la strada passa un bambino un poco più grande, lo vede, lo segue un po', dice: che bel cappellino che hai. E lui, tutto fiero, ancora si pangoneggiava, dice, ma me lo dai, me lo regali. Ma si ferma un attimo, quello che ci raccontava lui, no? Alza la mano e glielo lancia. E un ragazzino raccoglie tutto contento. Papà, aspetta, che torna la mamma. Dice, vieni che è l'ora di pranzo, viene il nonno. Bene Caruccio, ma e dov'è il cappellino? E lui racconta tutto questo. E poi ci dice in macchina, si gira un po', io non ho mai preso tante botte come una volta. E noi eravamo commossi del povero piccolo, no? Punito per una cosa che avrebbe dovuto sembrare la premio, no? Che bella azione che hai fatto. E lui ci diceva, forse da lì ho cominciato a chiedermi come mai si dicono certe cose e poi ha visto il fascismo, no? Il nazifascistico manifesto, no? E questo forse mi ha intanto da una parte spinto a cercare di capire quale poteva essere il meglio che l'uomo e la donna, no? L'essere umano ha prodotto come arte, come poesia, come libri anche antichissimi. Leggeva per esempio Sa che speare, che non si faceva a scuola, non sapendo che si leggeva in un altro modo, per cui era Sa che speare, ma aveva letto tutto. Così Goethe, ma così anche il dialogo di Platone. Ecco, allora, questo contrasto fra il meglio che si era raggiunto e si poteva fare e certe atrocità che si avevano intorno, ecco, gli hanno creato quelle crisi di cui parlavamo prima, perché lui tendeva poi alla massima, di dare un contributo verso la massima perfezione di ciascuno, non solo di se stesso. Allora, per quanto riguarda la Chiesa, venendo, appunto aveva tantissimi amici in quell'ambito, venendo giù a Trappeto, per esempio, sicuramente il prete sia di Trappeto che di Partinico, sarà casuale anche questo, come lo spostamento del nonno, infatti non tutti i preti erano né mafiosi né collusi, ma ce n'erano, sicuramente quelli di Partinico e Trappeto, storicamente, lo erano, tanto che venendo questo ragazzo su, che poi ha cominciato a prendere dei bambini orfani, li faceva fare il doposcuola, ma doposcuola qualificato, chi era una delle prime volontarie che faceva doposcuola i bambini lì con i gessetti, il linoleo, grazie a Fresco Honegger, no, che poi è diventata responsabile delle scuole Montessori, e simile, appunto Groffredo Fofi faceva scuola lì a Cortile Cascino a Palermo nel 55-56. Il prete di Trappeto, quando si è trattato di sposare Danilo Dolci a Vincenzina, la vedova con 5 figli, non li ha voluti sposare, no. Forse c'era anche la nonna che interveniva, però questo contrasto era diretto. Lui diceva, non è Danilo Dolci che fa la battaglia, no? Il duello con il capo mafia lì, però certamente erano due visioni completamente diverse, tutte e due basate sul Vangelo in qualche modo, ma inconciliabili. Però poi appunto si sono sposati, papà ha comunque avuto amici nell'ambito della Chiesa fortissimo, magari altri sono meno noti come diciamo il padre Dino Fasullo, Cosimo Scordato, sono persone di frontiera che veramente, come ce n'è nella scuola, come ce n'è in altri ambiti, vanno conosciuti, riconosciuti, rinforzati. E papà ne ha avute centinaia e centinaia di questi amici in tutte le parti del mondo. E l'altra tematica,
la questione della povertà, della crisi di oggi.
Dunque, quando c'è un problema in genere di cui non si sa bene, non si sa neanche da dove cominciare, non la ricetta, ma un buon inizio di ricerca è in genere intanto documentarsi, ma cominciare a parlarne, a fare la nostra esperienza, e questo dei laboratori maieutici su questo. Noi andiamo in alcuni paesini dove hanno per esempio il problema della mancanza di una guardia medica. La prima cosa che proponiamo, e poi si rivela veramente utilissima, sono laboratori maieutici, ma non solo con gli infermieri, con i medici, ma con i ragazzi nella scuola, perché un problema molto spesso non investe solo 8 persone competenti in quella materia, ma a volte 800 persone nel quartiere che non lo sanno, ma sono implicate. Allora, ecco, non è che c'è una ricetta, una soluzione, ma quello di chiedersi e cercare insieme è una strada, se si vuole anche lunga e faticosa, ma che dà più garanzie di mettere a fuoco il problema, e già questa è una buona strada per poi tentare di risolverlo. Poi si avrà bisogno magari di gente anche competente nello specifico, però sono tutte scoperte che si vanno mirando via via. E leggendo, diciamo, la storia del centro studi, l'acqua, per esempio, l'acqua lo chiamavano un altro dio. Quando è arrivata l'acqua, molti non sapevano cosa coltivare, e lì raffiche di pomodori, perché i pomodori vengono fuori subito, ma dopo 5-6 mesi tutti hanno i pomodori, nessuno li vende, i prezzi crollano. No, allora bisogna organizzarsi. Fragole, come si coltivano? Le serve, cosa sono? Ecco, tutto questo si impara. E nel giro dei 15 anni l'economia, che non ha assolutamente scalfito, che non ha sfiorato il tema del petrolio, dell'inquinamento, quindi acqua, ambiente pulito, ha determinato una qualità e una quantità di reddito, di benefici che nessuno poteva sapere prima, non è venuto nessuno a dare una ricetta, si cercava insieme. Allora, molto lungo il lavoro e travagliato iniziale, ma i benefici assolutamente garantiti per lungo tempo.
No, mi viene in mente, oggi non vedo Ermanno Cavallini, che è un nostro amico che ha messo in piedi un coordinamento dei disoccupati, gli potremmo proporre uno sciopero a rovescio a Fano, che di cose da fare, da sistemare, ce ne sono talmente tante che potrebbe essere un'idea interessante.
Bene, visto che io so pochissimo di qua, qualcuno che dica qualcosa che può interessarmi, può mettere in relazione la nostra esperienza con quella di qua, c'è qualcuno che è nel mondo della scuola, o della diversa abilità?
Amico, senti, scusa.
Prego.
Ti invito invece, se vorrai,
sì,
dici due parole su tua madre.
Ah.
È un personaggio di cui, beh, io sapevo, no, ma parlo,
sì.
Ho sempre saputo, ma poco, molto poco, e invece mi ha incuriosito molto.
Ti ringrazio, una bellissima figura che noi riproponiamo spesso alle bambine, alle ragazze di Trappeto, perché ce ne sono altre, le sorelle della mamma che sono ancora vive, e ci sono figure che a Trappeto sono state importanti, anche dentro l'amministrazione, dentro quegli uffici che devono aiutare la gente a fare i moduli, oppure commercianti che davano cibo senza garanzie a persone che non se lo potevano permettere. Ma questi sono piccoli benefattori, ma di cui è bene sapere di più. La mamma è un simbolo, perché dalla tragedia intanto di essere stata fidanzata a 14 anni, di aver avuto poi sposata con la fuitina, no? Conoscete questa modalità, no? Il rapimento di 2-3 giorni e poi il matrimonio riparatorio, tutto congegnato dai genitori, spesso per risparmiare sulle spese del matrimonio, per cui si fa tutto molto in maniera più economica dal punto di vista finanziario. La mamma ha avuto il primo bambino a 16 anni, ne ha avuti 5, è rimasta vedova il suo marito è morto, in fondo, non proprio una vittima di mafia, ma come se fosse stato scalfito da questo fenomeno, perché era campiere in un terreno il cui proprietario era continuamente minacciato per un periodo, e per 2-3 notti di seguito hanno minacciato proprio con un coltello alla gola il marito della mamma, che era lì in quel momento. Allora lo hanno minacciato per dire: guarda che sei, digli al tuo padrone, e lì gli è venuta una forma di leucemia in seguito a questo fatto, quindi piuttosto giovane se n'è andato. E la mamma poi, essendo di suo la maggiore di 5 fratelli e sorelle, piuttosto autonoma di sua, non ha accettato di andare poi a vivere nella famiglia del marito, perché aveva delle sue idee, delle sue esigenze, ha preferito restare da sola. Lei lavorava in una fabbrica di conserve di sarde salate, quindi per 8-9 ore al giorno, soprattutto nei periodi in cui c'era molto pesce, di staccare la testa alle sarde, mettere lo sale, dita bruciata, eccetera. Però così ha consentito, lei che aveva smesso di studiare, appunto aveva finito la quinta elementare, ma ai propri figli di stare due in collegio e gli altri di potersi nutrire, andare a scuola. E quando, dopo 3-4 anni di essere stata da sola, appunto la vedova con questi bambinetti, l'ultimo non aveva neanche conosciuto il padre, no? Quindi era neonato, e viene giù papà, e lei è fra le prime volontà di andare su al borgo. Però lei intanto dice: io devo lavorare, e qui mi pagano, io devo mangiare i bambini. Su al borgo non mi pagano, ma mangiamo tutti insieme. Ma è una buona idea, però ci vado con mia sorella. Si è portata la sorella, no? Contro tutte le dicerie del paese, potete immaginare. E la sua ha fatto un lavoro che le convinceva, che le piaceva, stirava, cucinava, lavava i vestiti per questi bambini aggiunti, orfani, una trentina circa. E papà, che si svegliava la mattina prestissimo, spesso si alzava alle 3:30-4 e vedeva che lei o la sorella o la mamma del bambino morto, che poi sono salite pure loro al volo, stanno finendo i lavori della nottata precedente, no? Lavando, stirando, e insomma l'ha stimata moltissimo, si sono avvicinati, conosciuti e sposati. E lì è rinata un'altra vita per mia madre. Intanto penso che per lei, con 5 figli maschi, poi avere una femmina sia stato, come dire, un desiderio, no? un regalo incredibile, anche perché questa nascita poi era condivisa da quasi tutto il paese, no? Era come una fiaba, no? Questa situazione. E via via la mamma cominciava poi a parlare italiano, perché non aveva mai parlato, a scrivere abbastanza bene, a rimpiangere ancora sempre più la scuola, e finché poi siamo nati noi, ci siamo trasferiti a Partinico. L'ultima è nata nel 61, hanno invitato in quel periodo papà di nuovo a Mosca, perché faceva delle conferenze intanto. E ricordo che i soldi che gli davano non si potevano esportare, quindi papà comprava con pochissimi soldi dischi, oggetti dell'artigianato russo, e li portava a casa, le cose bellissime. E la mamma, allora, da quella tragedia in cui ha perso il marito e pensava che la vita fosse finita, a questa rinascita con 5 nuovi figli, la cui ultima era con lei al teatro Bolshoi, con i ballerini tutti vestiti di bianco, elegantissimi, no? Gli alti e bassi della vita. E lei comunque è rimasta sempre umile, se c'era da cucinare per 11 persone o per 46, non si faceva scrupolo di sentirsi stanca.
Io però una domanda su Marco, poi. Marco, volevo farti una domanda sulla situazione di oggi, perché tu, il vostro centro continua a fare un lavoro di coscientizzazione, di responsabilità, di cittadinanza responsabile molto importante, e da questo punto di vista è chiaro che questo lavoro confligge con la presenza della mafia, con la presenza pesante della mafia. Tu mi dicevi oggi che la regione, i comuni, insomma gli enti locali che dovrebbero in qualche modo sostenere l'opera che fate voi e di altre associazioni, di questi invece sostanzialmente non vi sostengono. Ecco, allora oggi questa situazione, questa presenza pesante della mafia, questa non sarà più la situazione che avevamo visto nel filmato di Trappetto, eccetera, però ecco, quindi com'è la situazione oggi? Quanto è ancora importante il vostro lavoro, il vostro impegno? Poi c'era Marco, magari sentiamo anche.
Sì. Dunque vorrei citare proprio a conferma di tempi, luoghi, del tipo di difficoltà, la mafia. Ma Mirto è stato sovvenzionato dalle elemosine, dai regali che facevano comitati soprattutto stranieri, anche italiani, però siccome in Italia ce n'è una, ma c'è la Francia, c'è la Svezia, c'è l'Inghilterra, tutti contribuivano con un minimo di soldi, quindi le entrate maggiori venivano dal totale delle altre nazioni. Dicevo, Mirto è stato costruito nel 73-74 con questi finanziamenti nel giro di 7-8 mesi, due corpi architettonici robusti per un totale di circa 90 bambini allora. Ora questi stessi spazi, un po' riadattati, ma non è l'ideale, possono ospitare circa 240 bambini, per dire com'è grande, solo che prima era grande per fare un lavoro di qualità con pochi bambini, ma ben seguiti l'uno individualmente. Allora, questi 7-8 mesi hanno costruito questa struttura, il comune, cioè lo Stato, l'amministrazione comunale di Partinico, per realizzare la strada di accesso di 1,2 km, 1,3 km circa, ci ha impiegato 19 anni. Allora, non è solo la lupara che impedisce le cose di esistere. E lì con una giustificazione, ah, manca il bollo, ah, ma no, ora facciamo un progetto nuovo, migliore, facciamo più grande. Sì, ma sono passati 2 anni e la strada non c'è ancora. E questo non è direttamente la mafia, ma un'amministrazione viene eletta, e viene eletta col meccanismo sempre solito, che poi riscopriamo esiste ancora, del sistema clientelare mafioso, cioè anche con pochi pacchi di pasta e poche promesse di lavoro, oggi addirittura con poche decine di euro, no? Si compra un voto. Altro, e questa è una cosa che permane, che esiste. Un liceo che da relativamente poco, 7-8 anni, si chiama Liceo Danilo Dolci, in Brancaccio, vicino alla chiesa del padre Puglisi. I primi anni in cui abbiamo lavorato insieme, mese dopo mese, magari non tutte le settimane, ma con i ragazzi avevamo un rapporto continuo, di nuovo attraverso i laboratori maieutici, con molti dei loro insegnanti coinvolti. Quando uno dei temi che si è discusso insieme, ma secondo voi questa modalità nella nostra società, nel futuro, che implicazioni può avere? Un ragazzo, Emanuele, non lo ricordo sempre, esprimeva il parere di tanti di loro, ognuno diceva una cosa interessante su chi cominciava a fare volontariato, insomma prendeva coscienza che uno non solo va a scuola e c'ha i problemi con la materia, deve fare il meglio possibile, ma c'è un quartiere, ci sono delle relazioni, ci sono dei problemi che vanno anche attenzionati meglio se insieme. E comunque questo ragazzo dice, ma io vorrei fare il falegname da grande, lo so già che nel mio quartiere prima o poi verrà qualcuno a chiedermi il pizzo, ma io tante cose le ho capite e so cosa gli devo rispondere. Se non c'è un'attenzione da parte degli adulti, no, di parlare di queste cose che poi sono vincolanti, non se ne esce, perché c'è gente che è convinta che le cose stanno così, allora bisogna assecondarle, se no è peggio. Ma questo è il veleno. Allora questo coraggio, no, è stata detta questa parola, questo coraggio molto spesso è molto semplice, è esistere, no? Avere la coscienza che ciascuno ha dei desideri, ha dei diritti, è importante conoscerli, riconoscerli, portarli avanti, se no si sfascia tutto, se no non è vero niente. Per fortuna ci sono tante attività, tante associazioni, tanti nostri amici, fra l'altro con nomi diversi, Addio Pizzo, Libera, che con varie tipologie di intervento e sinergie lavorano nella stessa direzione, però non si finisce mai. Io penso che questa proposta, questa metodologia è veramente un concentrato, un estratto, una sintesi di cosa si potrebbe fare, cosa succede nel giro di 2 ore. Si chiede a ciascuno di presentarsi e scoprire che in una classe che sta insieme da 3 anni molti dei compagni non sanno che l'uno o che l'altro fa una certa cosa, ma mi suona strano, no? Ah, non sapevo che tu facevi danza. Allora, si conosce da 3 anni, non lo sa. E passano tanto tempo insieme, quindi poi dopo 2 orette loro dicono, ma noi quando stiamo insieme, ma di che cosa parliamo? O non parliamo di niente, o parliamo in superficie di cose di cui parlano altri, ma effettivamente quanto ci interessa e quanto ne sappiamo. non dico la struttura maieutica, perché la struttura della maieutica nell'idea dei papà è l'insieme di questi gruppi che si confrontano, ma la struttura di un gruppo, di un laboratorio di 18-20 persone, costringe o dà la possibilità di raggiungere una fiducia, un'intimità, una solidarietà gli uni con gli altri, da cui è difficile tornare indietro. Se dopo 2-3 incontri ciascuno prende coscienza che il professore non è un idiota, non è cattivo, e il professore dice: ma questo ragazzo, se trovasse la sua strada nella direzione che oggi io ho capito quale potrebbe essere, che sia il disegno, che sia l'informatica, cioè delle cose in cui ha un talento ma che non era mai venuto fuori in questo tempo, se la scuola ci permettesse di scoprire reciprocamente tutte queste cose, saremmo tutti più motori, più disposti a spendere energie e forze piuttosto che andare a scuola come se fosse una forzatura, una tortura, sia da parte degli insegnanti che degli allievi. Quando noi andiamo nelle scuole non parliamo mai di Danilo Dolce, non è quello il punto. Partiamo da ciascuno che è lì, a volte più o meno faticoso, a volte più o meno divertente, ma è una cosa nostra. Spesso non si sa nemmeno dove va a parare una conversazione. Abbiamo un inizio e in genere l'attenzione alle parole. Si usa una parola, ma ciascuno di noi sa cosa significa quella parola. O meglio, può immaginare che quella parola per l'altro compagno può significare un'altra cosa. E perché? Ecco, parlare di queste cose è contemporaneamente un chiarimento, ma anche un intreccio di affetto, di fiducia, di conoscenza. Sono due livelli che procedono e crescono e si sviluppano insieme, che prima non esistevano. È un'energia, è una potenzialità, il fatto che decine e decine di ragazzi si rendano conto che per gran parte fino a quel momento hanno perso tempo a scuola, e fra di loro e con i loro professori, e viceversa. Nella migliore delle ipotesi, che abbiamo verificato, in alcune scuole, in alcuni licei in particolare, professori e allievi si accordano per fare magari anche ore aggiuntive pomeridiane, per affrontare le tematiche della scuola con la modalità della maieutica reciproca. Un compagno propone un argomento, un canto, un paragrafo, che sia nel programma scolastico o no, poi si valuta, si vede, ciascuno studia, ciascuno dice la sua, e il professore, come ammirto 30-35 anni fa, il professore è una sorgente in più, non un punto di riferimento importante, ma né l'unico, né sclerò, come dire, né chiuso. E questo veramente cambia la situazione, cambia il punto di partenza. Poi, di volta in volta, a seconda di come si insiste, dell'intensità del lavoro che si comincia a fare, si sviluppa meglio, più o meno in una direzione o nell'altra. Il lavoro nostro oggi cosa ha portato? Proprio come estremo, che non solo nei laboratori, io ci tenevo moltissimo a quelli locali, quelli in lingua italiana, poi sono venuti la scoperta dei progetti con l'Europa, abbiamo progetti ovunque, in tutta Europa, andiamo, vengono, facciamo andare, facciamo venire persone da fuori, da tutte le parti, e abbiamo sperimentato anche all'estero, soprattutto in inglese, ma non solo, questa metodologia, e adesso l'Università di Rotterdam, per esempio, basa il proprio corso di sociologia, educazione per gli adulti, sulle figure di intitolato Educazione non violenta, a partire dalla figura di Paulo Freire, ovviamente è stato citato, Aldo Capitini, in Olanda, a Rotterdam, Maria Montessori e Danilo Dolci. Questo è un, risponde a una loro necessità. Si sono resi conto che questa nostra proposta, poi condita, diciamo, dal video, sono venuti a vedere la scuola, quel concreto di cui parlava lei, quel concreto lo riconoscono lì, nonostante siano preparatissimi loro dal punto di vista culturale, conoscono libri, eccetera, però quando incontrano questa figura, questa esperienza di 50 anni, ma ecco, ma lì c'è il diversamente la, come dire, neanche il trasformarsi, il realizzarsi concreto di quello che si pensa, si progetta, si desidera insieme e poi si realizza. Siamo come nella campagna, come nella natura, un contadino ci sta attento a queste cose, non è che sa degli alberi e poi va a dormire, sa degli alberi, quindi fa, quindi aspetta, quindi prevede, quindi cambia, da solo o in gruppo, dipende dalle proporzioni. E io direi che saperne di più in questo senso, preferibilmente non da soli, non solo leggendo le cose, ma sperimentandole, è una possibilità in più per fare forse con più mira delle cose, sapere, avere fiducia, no, che in certi risultati che si possono avere, ma solo il grado di comunicazione che si innesca con questa modalità è, io direi, talmente semplice, talmente inimmaginabile, che in certi casi è impressionante. Però sono cose di cui abbiamo bisogno, cose che in certe famiglie, in certe culture si fa normalissimamente, nei luoghi deputati, per esempio la scuola, ma anche le associazioni, ecco, innestare questa grande attenzione, grande contributo, anche emotivo da parte di ciascuno, è una meraviglia, una possibilità in più. Però, ripeto, bisogna fare esperienza di questo per poter dire, poter, come dire, sentire e apprezzare questi aggiunti, questi arrivi.
Aggiunte, parola di italiano.
Sì, sì, guardavo.
Marco, volevi dire qualcosa? Poi ci sono i coniugi pagano da Trappeto che, se vogliono dire la loro, ovviamente, voglio dire, avete visto i luoghi delle vostre, avete riconosciuto le strade, eccetera. Se ci dite una parola, lo so che non volete, ma io vi sollecito apposta. Marco.
Faccio due domande. La prima è la richiesta di un racconto di Danilo Dolci e il 68, sia nel senso Danilo Dolci e il terremoto nel Belice, sia tutto quello che è seguito, il fatto di inefficienza dello Stato, che in tutte le manifestazioni è diciamo, il primo riconoscimento di un'obiezione di coscienza, se si vuole, ai cittadini della zona, quindi, e l'allargamento forse della protesta, una riflessione sull'oggi. In un recente libro Anna Bravo ha ripreso nella prefazione una ricerca americana in cui si vede che nella maggior parte delle modalità di lotte che ci possono essere state, lotte contro il regime, lotte per i diritti civili, lotte contro un esercito di occupazione, la lotta non violenta ha una percentuale di successo sempre più alta rispetto alla lotta violenta, proprio statistica alla mano, con qualche eccezione in alcuni campi, però solitamente diciamo, la lotta non violenta non è che abbia sempre successo, però ha più facilità di poterlo avere. E andava ad analizzare quali potevano essere i motivi. Il fatto di attirare la simpatia della popolazione in maniera più facile, il fatto di coinvolgere molte più persone, uomini e donne, quindi non ci sono differenze di genere, giovani e anziani, non ci sono differenze di religione, etniche, e quindi il coinvolgimento è più ampio. La terza cosa è che va ad inclinare i rapporti istituzionali con lo Stato, e in qualche modo mi pare che anche nell'esperienza di Danilo Dolci, volevo chiederti se in qualche modo si venivano poi a inclinare i rapporti con la polizia o con comunque gli elementi di governo attraverso queste modalità. E ricollegandomi ad oggi mi chiedo, oggi forse ci sono state molte occasioni di usare metodi non violenti di lotta, penso esperienze della CAVA, molte proteste studentesche ci sono state. stati a Roma alcuni momenti di riflessione sulla crisi, forse si è un po' persa la conoscenza delle tecniche della non violenza, cioè proprio in questo momento in cui potevano essere maggiormente usate è come se la non violenza si sia ridotta a non usare la violenza e non ad avere delle tecniche, una necessità di fantasia anche con il nostro rapporto alla violenza.
Papà sottolineava sempre a noi, ai collaboratori, il concetto di Aldo Capitini dell'azione non violenta, che poi è diventata una lista, perché può essere interpretata anche, lo è stato, lo è, come qualcosa di non negativo, ma io non faccio male a nessuno, non voglio essere aggressivo. E, d'altra parte, l'esperienza, conoscere l'esperienza passata, che anni è importante conoscerlo, Martin Luther King, ma anche Gesù, gli esempi ci sono e come, però farne esperienza, farne questa espressione, dicevano fa del cambiamento possibile, questa è la leva che poi dà fiducia, per cui uno non è che se ha un risultato allora ci si mette, no, non è così do et ut des, no? Però siccome lo sforzo è enorme, avere fiducia concreta nel fatto che se uno si impegna in qualche modo per vie anche strane, magiche, gli altri si responsabilizzano e più gli altri partecipano, più ha forza questa azione, come nel caso dell'acqua. Non è che si diceva a proposito dell'acqua, ma tu sei di destra, di sinistra, di mezzo, alto, basso, ma tu la vuoi l'acqua? Questa è la domanda a ciascuno, alla popolazione intera, anche a quelli che non vedevano di buon occhio la figura di papà del centro studi. Allora, lo Stato, se la controparte, vedere 5.000 persone che non sbraitano, che non vanno a sfasciare la porta del comune, a dare fuoco a chissà che cosa, però potentemente richiedono delle cose già elaborate, vagliate, verificate, dà agli altri una necessità di chiarezza e di responsabilità ineludibile. Non possono dire ah vabbè poi vediamo, poi quando noi siamo qui. Allora questa non rappresentatività oppure adesione con i click no, elettronici di cui oggi ci sono 5.000 aderenti, sì, ma poi vai in piazza per quella manifestazione importante, di nuovo sì, quattro gatti, non è questa la forza. Poi parlato di fantasia, creatività, se il 68 significava la protesta, il 69 in Italia contro la scuola, l'alternativa che facciamo? Il centro studi si è messo lì a cercare di capire quello che facciamo in un anno e mezzo, non con uno o due incontri, conferenze o convegni. Nell'occasione del terremoto il centro studi da subito era presente nei centri che fra l'altro aveva già fondato a Menfi, a Partanna, a Roccamena, erano delle sezioni del centro studi iniziativa per la piena occupazione, per cui ce n'è già una conoscenza da diversi anni, almeno dal 62, dal 63, quindi 5-6 anni prima, di quelle zone, quelle problematiche, di quegli artigiani, cosa facevano. Allora, immediatamente ci si è adoperati per far sì che i contributi che venivano dal volontariato, medicine, cappotti, coperte, venissero più velocemente ed equamente distribuiti. Ma, sempre proprio a proposito del gennaio del 68, il centro studi iniziativa ha fatto sì che esistesse, attraverso il coordinamento di Bruno Zevi, di un piano di ricostruzione che, se voi lo vedete, io credo averlo qua, a cui hanno lavorato centinaia e centinaia di persone, fra urbanisti, fra contadini e varie competenze, presentato pubblicamente per 50 giorni di fila in un comune, in un altro, presentato ai sindaci, agli assessori, per vedere se andava bene, se doveva essere modificato. Questo piano elaborato poi dagli urbanisti, dagli architetti, concreto, a 6 mesi praticamente di distanza dal terremoto, non è stato in nessun modo visionato, attenzionato, nessuno ne ha tenuto conto, dei responsabili, degli amministratori sul piano regionale da cui dipendevano. E lo stesso dopo un anno e mezzo non si era fatto niente nella zona terremotata, a 2 anni di distanza, diciamo, il centro studi non ne ha potuto più e ha fatto la radio libera, a proposito di fantasie e creatività, cioè una cosa illegale, tra virgolette, per denunciare il fatto che lo Stato illegalmente, e ogni tanto papà di questa espressione, no? Chi non difende i diritti, chi non salva i bambini è un assassino. Allora, chi non costruisce le case è un assassino peggio del terremoto. E questo scritto a carattere cubitale. Allora, la radio che cos'è? Di nuovo un lavoro di inchiesta, di interviste a sindacalisti, a contadini, a gente che ormai sta per emigrare, a bambini, mamme, levatrici, per chiedere ma come stai? C'era gente che ancora viveva non solo nelle baracche orrende, d'estate ghiacciate d'inverno, al contrario, d'estate forni di lamiera, no? E freddissime d'inverno, ma alcuni nel 1970, quando è uscita fuori la radio, questo con l'SOS, erano ancora nelle tende. Uno non ci crede. A 2 anni di distanza la gente nelle tende, a 6 mesi di distanza il centro studio aveva presentato questo. Poi viene studiato in tutte le facoltà di architettura il piano della città del territorio. Ma com'è che siamo in grado di non tenere conto delle necessità o dei risultati migliori che alcune persone possono fare? È così velenosa la politica, l'arrivismo, eccetera, che supera le persone di buona volontà, che non erano Danilo Dolce e Franco Lazio, erano tutti i paesi coinvolti, migliaia e migliaia di persone, eppure è successo. Allora, il tema c'è, è drammatico, ma di nuovo alcuni successi si sono avuti, caso per caso bisogna trovare la ricetta, la soluzione, la modalità migliore per andare avanti, magari non risolvere completamente o subito quel problema, ma esserci partecipe, che si vada avanti, che migliori qualcosa. Io non voglio essere bianco-nero, se si fa così è tutto risolto, non è possibile. Però, ecco, questa tensione, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, in tutte le attività è giusto che sia così, è importante, e quindi anche in questo caso, farne esperienza, attraverso la non violenza produrre quei risultati che poi danno benefici concreti, che diversamente è molto molto difficile da raggiungere. Certamente non attraverso la violenza, ma l'hai detto anche tu, impedisce, perché se lì per lì tu credi che hai risolto qualche cosa, ne fai, uno ammazza l'altro, le famiglie sono. No, ma è automatico, sono secoli che si sa già l'esperienza qual è. Dice lo fa. Io mi permetto di citare una cosa che l'editore ha messo qua all'ultima pagina, è magari un poco lunga, ma è proprio quello di cui stiamo parlando, no? A proposito di non violenza, no? E infine, a chi obietta che finora nella storia non sono stati possibili cambiamenti strutturali con metodi non violenti, cioè veri cambiamenti resistenti, no? Fondamentali, e che possono rimanere ed essere considerati dei risultati raggiunti, a chi obietta questo, che non sono esistite rivoluzioni non violente, occorre rispondere con nuove sperimentazioni per cui sia evidente che quanto ancora non è esistito in modo compiuto può esistere. Occorre promuovere una nuova storia. Ma si promuove una nuova storia costruendo una scuola alternativa. Mirto è un frammento, un pezzo di questo. La diga è il preludio ad altre 23 dighe, ma questi sono risultati importantissimi. La gente si costruiva le dighe dalle loro parti perché vedevano che esisteva una diga, ma già solo questo fatto dovrebbe aiutare, che se c'è qualcosa di nuovo che si è potuto fare, si potrà in qualche altro modo riproporre, ripartire da lì. Ma chi non ha mai visto un lago come pensa di poterlo fare anche lui a casa sua, per esempio, no?
Allora è una catena ma in cui la costanza, la ricerca, l'essere insieme è determinante. Poi ci sono tanti sottotemi, uno è molto tragico, questa della diga, la prima diga sullo Iato, è l'unica di queste 23-24 che cito che non è costato un morto, né per incidente sul lavoro, né per tangente, ripicche, tutte le altre invece è lì un correttivo necessario, ma certe modalità e certe attenzioni che ha avuto il Centro Studi e il sindacato, poi è diventato fortissimo a Cattinico, nelle altre realtà non sono stati in grado di farlo, allora lì dei correttivi ci vogliono, perché tutte le altre dighe da 1 a 14 morti, ma questo si può accettare, no? Allora nella strada adesso, ma anche le modalità sono importanti, e questo è il tema di papà, certamente il dialogo di tutta la violenza di papà, in questo gruppo, e anche questo è costata la scissione di cui nel film si parla dopo, fra il gruppo di Lorenzo Barbera e Danilo Dolci, che nel 68 all'interno del centro, 69 per esattezza, c'era qualcuno che diceva ma secondo me è insufficiente democraticamente, no? È insufficiente essere così fiduciosi nella responsabilizzazione dell'altro, per cui l'atteggiamento sì di azione non violenta ma che coinvolga anche gli altri, pensiamo che non sia all'altezza dei problemi che ci sono, quindi questo significava che eventualmente qualche azione più grave che non una radio clandestina o uno sciopero in cui tutti stanno fermi e non si muovono fino a quando non si cambia la situazione, e allora Feltrinelli anche era di quel periodo, magari una bombetta qua, una bombetta là può chiarire le idee. Il Centro Studi non ci ha mai creduto in questo, chi non la pensava così era libero di scegliere diversamente. Stranchi?
Esiste però un problema che è ancora oggi presente, questo problema che l'esperienza di allora credo che sia, come stai raccontando, stato realizzato, è che realmente il mondo dell'area politica è un muro di gomma, per cui oggi un sacco di interventi, di azioni, non hanno neanche la reazione, non so se per tuo padre invece ad almeno qualcuno che reagisse, o malgrado magari che ci capita che ne subisse anche delle conseguenze. Oggi molte volte il problema che si pone, questa è proprio una questione per loro posti, è proprio la questione di una assenza di una reazione, perché questa reazione non manca solo nei decisori e nei rappresentanti, ma anche nella cittadinanza. Quindi noi oggi viviamo una situazione di muro di gomma, l'assenza assoluta di reazione, questo è il primo elemento. Secondo è, non so come era andata allora, cioè sento oggi molte azioni che si riconosce la rappresentatività in elementi istituzionali, cioè oggi il sindacato ha un ruolo quasi, in molti settori, quasi monopolista per quanto riguarda la possibilità di essere elemento di interlocuzione. La capacità o meno di organizzare movimenti, coordinamenti, azioni, ancora oggi ha solo valenza culturale, non so se mi sembrava invece che questa valenza culturale sia stata anche capace di essere rappresentatività. Oggi movimenti e associazioni di fatto non hanno rappresentanza, perché poi c'è questo filtro istituzionale che comunque oggi il sindacato, le rappresentanze riconosciute, è ancora più rafforzato, credo, del tempo di allora. Credo che siano oggi due elementi della partecipazione attiva. E credo che ancora oggi spetti a molti di noi agire sul piano culturale, sperando che prima o poi i rappresentanti da una parte, mediatori, rappresentanti degli altri, i decisori, possano comunque apprendere e con santa pazienza accumulare nella nostra città, nel nostro territorio, proprio questi giorni, siamo in mezzo alla questione dell'ospedale, cose di questo genere, dove tutti parlano, ma dove però di fatto la rappresentanza di molti cittadini con le istituzioni non c'è, con le relazioni decisori non, sono, non c'è, non si riesce a mediare un minimo di questo. Quasi quasi mi sembrava che allora, in questo momento storico così importante, così vivo, mi sembra molto più, forse che poteva avere, come dire, l'idea di essere più concreti, più incisivi. Oggi si sente un po', potrei dire, la difficoltà a credere di essere realmente incisivi. Detto, poi l'ultima cosa, hai parlato di un borgo, quindi poi hai dato giù, hai creato una struttura, una, anche un qualcosa, perché hai parlato che tua mamma saliva al borgo,
sì.
Quindi aveva sostenere questo borgo.
Sì, allora qua c'è un po' il tema, diciamo, dell'efficacia, no? Perché anche il centro studi tante cose non hanno funzionato, ecco, per esempio non è riuscito a impedire il ritardo della costruzione della strada, oppure il processo, papà poi si è rifiutato di continuare il processo contro Mattarella e per questo l'ha preso, l'ha condannato, perché si è reso conto che non avevano nessuna intenzione la commissione cosiddetta antimafia di approfondire veramente scientificamente. Allora il centro studio ha detto qua non abbiamo altro tempo che non importante che non da perderlo qua con i viaggi, Roma non ci possiamo permettere di fare una farsa di processo. Allora quella è una battaglia persa allora, però poi storicamente di nuovo importante. E, a proposito di efficacia, due esempi piccolissimi. Quando si andavano a fare le scritte sul Palazzo di Giustizia, che è grave naturalmente, oppure tutte le strade fra Partinico e Alcamo, diciamo le grandi strade a scorrimento veloce, venivano fatte delle scritte a carattere cubitale, vogliamo case vere, vogliamo l'acqua per le case, non per le strade, questo significa oppure ospedale nuovo, erano fatte in tale quantità e fra gli scrittori di queste frasi col pennello, con la vernice, c'era questo Treccane, no? Uno che col pennello se ne intende, ma sono stati scelti, nel piccolo esempio, no? Dei colori, per cui quando poi le autorità l'hanno denunciato, papà, Franco Lazzaro, anche noi ragazzi, io no perché ero minorenne, ma mia sorella, le nostre amici un poco più grandi, hanno ordinato di cancellare quelle scritte. Erano tutte passate di bianco, ma il colore rimaneva sotto. Per anni e anni si sono viste ancora quelle scritte che continuavano a cancellare, ma allora vedi l'efficacia, intanto al tappeto ovunque, compreso il Palazzo di Giustizia, e direi che quasi più le cancellavano, più erano evidenti, e la gente solidarizzava con questo. Un altro esempio, tema efficacia, papà ha fatto dei digiuni, al tappeto sul letto del bambino morto per fame, a Partinico per la diga, che poi si dice che lui digiunava, ma spesso erano 11, 12, 20 persone a digiunare, magari non per tutto il periodo. Uno dei digiuni più lunghi e più importanti lui l'ha fatto a Castellammare, cioè il paese di Bernardo Mattarella, quasi da folli, no? Andare proprio nella tana del lupo, eppure questo ha immobilizzato, nessuno ha avuto il coraggio di sparargli quattro luparate la notte, perché allora lui ha fatto il passo estremo e nella stessa cittadina di Castellammare, per cui Bernardo Mattarella era l'astro politico, e la gente si doveva rendere conto, parlando piano piano, di dire, ma avere ragione, cioè quello che dice Daniele Dolci è vero. Allora nella tana del lupo, diciamo, mi viene questo spirito, i lupacchiotti erano tutti solidali con mio padre, nessuno, non era solo papà, nessuno gli avrebbe tolto un capello, pur essendo nel posto più pericoloso dove poteva venirgli in mente fare uno show, naturalmente consultandosi con Aldo, con Franco Arase, prendendo tutte le precauzioni possibili, perché appunto ogni vittima di mafia è una sconfitta e spesso è una conferma che allora non si può fare, no. Allora, stiamo attenti, scegliamo le strategie migliori, inventiamo delle cose, ma da efficacia a efficacia impariamo anche la strada. E per fortuna tutto questo è teorizzato e documentato in numerosi scritti, anche
posteriori, successivi su questo lavoro, che è vero, finora è sproporzionatamente sconosciuto rispetto alla sua importanza, credo. E Borgo, nel 52 papà ha costruito una casetta con accanto una simile, vero, con un grande stanzone, quello era l'asilo, da una parte si dormiva, di là si facevano le attività. Si è costruito un grandissimo capannone dove si è fatta, proprio non credo un anno dopo, l'università popolare. Primi concerti, i musicisti che sono venuti al tappeto sono del calibro di Judy Menuhin e la sorella, perché anche loro impegnati in attività umanitarie, poi tanti altri magari un po' più sul piano locale, ma il direttore del conservatorio da subito, in quella situazione in cui i bambini morivano di fame, non dopo quando la diga ha funzionato, quindi Pattinico era tutto illuminato e imbellettato, ha regalato un pianoforte, chi fa un pianoforte fra le mani o fra le orecchie di gente che non sa come campare? Eppure chi può dare un contributo? Gente che viene lì a suonare gratis, a solidarizzare. E poi nel 68 il Borgo si è trasformato proprio per seguire lo sviluppo della diga come anche commercializzazione, fare seminari, approfondimento e non trovarsi solo a Pattinico a Spine Sante, in una stanza dove a malapena ci saranno una ventina di persone, ma proprio stipate. Il Borgo, si possono vedere delle fotografie, quel grande tavolo in cerchio dove più di 40 persone potevano stare, era uno dei due, ce n'è un altro un po' più piccolo, per una ventina di persone, in cui giornalmente per tutto l'anno, salvo qualche interruzione per cambiare il lenzuolo eccetera, una quarantina di persone potevano dormire lì in questa specie di chiostro laico in cui c'era il grande auditorium per i concerti, le manifestazioni e proiezioni dei film, le stanze dove dormire, un letto, quattro letti, poi due stanze matrimoniali, le stanze da lavoro, la mensa. E questo per una ventina d'anni è stato proprio il motore della formazione dei quadri per tutta la Sicilia, ma con contributi anche dall'estero, oppure dei seminari autonomi. Purtroppo questo centro, così come Mirto, è stato venduto dal centro studi, perché il centro ha sempre pensato, noi facciamo delle iniziative, ma poi è bene che la popolazione ne prenda le redini, no, noi non vogliamo essere proprietari o detentori di chissà che. Ha ceduto la scuola al comune e funziona discretamente, non è più sperimentale, però la scuola statale, dicevo, con 200-240 bambini, e c'è la polizia, c'è la mensa. Invece il Borgo non sono riusciti a trovare un accordo né con comune né con altre associazioni. È stata venuta una piccola associazione che non aveva le forze per ristrutturarlo e nel giro di 15 anni si è molto rovinato, non è mai stato più utilizzato. Noi siamo venuti a capo di questo groviglio e questo centro residenziale, centro di formazione, da pochissimo è stato restaurato e da quest'estate fungerà di nuovo da punto d'incontro per un seminario, per cambi di lavoro, quant'altro. Li stiamo organizzando anche con il MIR di Torino, il Movimento Non Violento di Brescia e dintorni, oltre che giù, università, studenti e altro. E tutto questo si può vedere sul nostro sito, c'è proprio un sito sul Borgo.
Posso, e non so se il tempo ce lo consente, però una piccola riflessione. Io credo, non conoscendo voci, di aver avuto questa sera, ecco, un esemplare di indicazione serena, tranquilla, di progetto di vita, oltre l'individualismo, no, che ci caratterizza. Perché? Perché deve aver inciso qualcuno nell'articolo 118 della Costituzione, che è stato cambiato non molto tempo fa, con il comma 4, che prevede una cittadinanza partecipativa, cioè associazioni, volontari, possono concorrere a determinare le politiche della provincia, della regione e dello Stato. È sancito dalla Costituzione. Nessuno sento che a volte è a conoscenza di questo. È una cittadinanza attiva proposta e avallata anche dallo Stato. È certamente un contributo di evoluzione di questi sacrifici che noi ci hanno fatto. È una maturazione per un'inclusione veramente. Perché, è stato detto bene,
non ce l'abbiamo più. C'è la parte politica, c'è il singolo, c'è la politica per arrivare a, non c'è la richiesta di bene comune, di condivisione, di crescita culturale. In questa società dove arrabbiati sono molti, ma uniti per il coraggio di cambiare pochi, perché si accetta la voglia di indignarsi. E poi concludo con questa indicazione. Io sono stato presidente dell'ENAM, Ente Nazionale Esperto Magistrale di Treviso. Ebbene, quest'ente in questi giorni è stato soppresso, pensate, veramente che dava credito agli orfani, ai bisognosi, quindi è un ente di assistenza. Perché è ritenuto non inutile pensare che già in altra occasione avevamo tentato. Ebbene, cresce ed è vissuto solo con i soldi degli iscritti, degli insegnanti, dei dirigenti. Ebbene, qualcuno che non sapeva questo l'ha messo nella lista e è stato soppresso. L'avevamo previsto a 6 febbraio, oppure in caso di interventi gravissimi si interveniva o per i denti con una percentuale rispetto al proprio reddito. Per dire che lo Stato è assente, lo Stato non ha soggetti che individuano le esigenze di tutti, per il bene comune. In un momento come questo di assistenza l'ENAM è scomparso. Abbiamo 7-8, 10 casi in Italia che servivano per il recupero della salute, di luci. Sono passati all'INPS, immaginate con quale gestione. Ecco il problema, fanno, c'è una casa splendida al centro, potrebbe essere un centro culturale, un nuovo centro studi per accoglienza, per giovani, per confronto. È stupendo, avanti alla scuola Torri, vale miliardi, al teatro, a saloni, a cortili. Ecco, un invito che faccio, approfittando di questa intelligente creatività che ha avuto Dolci, perché si riflette anche sul territorio, e i nostri politici, qui ce ne sono diversi molto attenti e sensibili, che operino per questo cambiamento. Se si deve avere chiuso, vuol dire aprire le porte a una vita di disastro. Venivano ospiti per andare al mare, venivano anziani, venivano a Natale, a Pasqua, tutto è silente, abbandonato. Allora, se fanno, può approfittare, ecco, un invito a aprire un centro di riferimento culturale europeo, scambio di giovani, ci sono 150 posti letto. Ma è una cosa, io che l'ho frequentato, ho la sensazione veramente di abbandonare un tesoro, cioè. Quindi ho approfitto ringraziando l'amico, che veramente è stato un amico stasera, anche con il tono suadente e il nome è così, dei traditori, come spesso hanno politici, perché nessuno può salvare se stesso. Vogliamo che il senso della vita, il senso della famiglia, il senso della cooperazione e dell'inclusione prevalgano in una realtà molto difficile e molto egoista. Grazie
molto. Mi dà l'occasione di dire che papà ci dava spesso Venezia come un capolavoro collettivo. Non un architetto ha disegnato Venezia, né è stata fatta in una settimana, ma neanche in 50 anni. Però le cose si fanno, la pratica è importante. Se noi sappiamo che la cultura è importante, la cultura è anche studio, sapere fare. Se in Ungheria i bambini imparano a leggere la musica a 2-3 anni, noi siamo distanti anni luce, abbiamo ancora dei bambini che sono costretti a fare musica come se fosse una cosa estranea a loro, o chi potrebbe fare musica in modo permettere. Quando sono un'attività musicale, è sempre stata importante di fare musicista. Vorrei un po' dare un contributo di questa visione di musica, la potenza di Paolo. E di come la semplicità a volte può rappresentare una cosa che a cui possiamo accedere semplicemente, ma possiamo io e l'altro, non solo come ascoltatori. Questa volta un solo applauso, voi non avete strumenti, lo faccio solo io. Però prima di fare i laboratori maieutici, diciamo, in riconoscimento all'attività di papà, eccetera, io ho sempre fatto musica, e fare musica richiede ascolta, che chiede l'espressione individuale. Uno non può suonare e non ascolta, ovviamente, no? Ma uno non può solo ascoltare e non suonare, deve saper suonare, deve sapersi integrare con l'intonazione, col ritmo. Ma questi musicisti spesso non lo sanno, ma lo sanno da un altro punto di vista, lo sentono, no? È necessario. Ma perché non ci diventa necessario fra di noi? Nelle scuole, nelle famiglie? Bene, allora suona una piccolissima melodia a cui un parente dei pittori Vanek ha scritto delle piccolissime variazioni. Allora si riconoscerà la melodia e il ritorno di queste variazioni. Mi alzo anche se sono un po' fra lo stanco e l'emozionato, vediamo se riesco a suonare. Il titolo è Daphne. Siamo tutti stanchi, lo so, ma certe cose si capiscono facendo un'esperienza. Quando si dice che in tutte le lingue, tranne che in italiano, suonare si dice giocare, lo sappiamo, ma dobbiamo ripeterci, è una cosa che dovremmo correggere. Questa la leggo perché sono passaggetti difficilissimi, difficilini, per cui meglio avere le note sotto. Ma ecco, se significa giocare, vediamo come mai lo stesso compositore che suonava questo strumento, anzi come uno degli incarichi che aveva a Utrecht in Olanda, oltre che essere il responsabile di tutti i carillon regionali, era cieco ma con un orecchio che compensava quella mancanza, poi aveva il compito verso le 18, non so se siamo in orario, dalla torre del campanile di deliziare, diciamo, i passanti con queste sue improvvisazioni, melodie e variazioni. Ecco, il titolo di questo gioco musicale è L'usignolo. Tasselli, di questi ci sono bambini che disegnano splendidamente, ma perché non possono andare per esempio al liceo artistico? No? Perché hanno delle condizioni familiari, eccetera, che non glielo consente, ma per noi tutti è uno spreco. Grazie.
Grazie a tutti, ci vediamo l'8 febbraio.
parleremo della Siria, del dramma di questo paese. Grazie ancora ad Amico, è stata veramente una serata molto piacevole. Grazie.